Buongiorno a tutti e benvenuti al podcast di Office of Cards. Oggi seconda parte dell'intervista a Nicola Pavesi, che ci racconta della fase di crescita della sua azienda, di come ha scelto le persone, come ha imparato a delegare e come ha fatto a garantire equilibrio tra la cultura che voleva dare alla sua azienda e quella che inevitabilmente portavano le persone che assumeva. Buon ascolto!
Detto questo, torniamo al tuo self-selection bias e mirroring complex. Come gestisci e come hai gestito soprattutto la situazione all'inizio di rischiare di trovare gente clone, di Nicola Pavesi?
Allora, questo sicuramente è vero. Parlando di empatia, il rischio è molto forte. Diciamo che i primi inserimenti, come ti dicevo, gente junior, quindi giovani, e i primi inserimenti sono stati fatti molti colloquiando, ad esempio, compagni di corso di università di altri già in agenzia. Cioè capitava che abbiamo l'esigenza di inserire un altro grafico. Qualcuno diceva, ma io ho una compagna di corso bravissima che non so, lavora solo 2 ore, oppure che lavora in questo posto e vuole cambiare. E quindi diciamo che i primi colloqui erano stati fatti molto così, i primi inserimenti, almeno 4-5 persone con un passaparola molto forte, ovviamente un colloquio, però sai, arrivava, come dicevi tu, in questo caso non era un amico, però all'inizio sei piccolo, un po' una famiglia, il tuo collega ti conosco bene, ci lavoro bene ed era abbastanza semplice inserirla. Adesso sta diventando ovviamente un po' più complicato, quindi apriamo...
È finito gli amici adesso, questo è il problema.
Esatto. Ha finito gli amici, oppure gli amici hanno preso altre strade. All'inizio era molto, molto facile, e anche davvero conoscenze, sai, magari hai fatto un corso a Milano, hai studiato insieme, cerchiamo qualcuno, so che il mio amico, la mia amica cercano, era abbastanza facile. Adesso abbiamo 2 livelli, un po' qualche volta ci è capitato di, passami il termine perché non mi piace molto, ma rubare qualcuno alla concorrenza, perché magari qualcuno qua da noi lavorava nello stesso modo in un'altra agenzia e lavoravo bene con lui, lo conosco, lo colloqui e quindi sicuramente questo ha aiutato e questo è anche indicativo un po' quel discorso che abbiamo fatto all'inizio della provincia. Stiamo inserendo gente oggi in agenzia che arriva da realtà grosse di Milano e non avremmo, almeno personalmente, io non avrei mai pensato a questo passaggio inverso, cioè lascio Sky ad esempio e vengo a lavorare in Publifarma Bergamo. Invece sono scelte di vita che secondo me un pochino incidono, è un po' figlio anche di questi tempi. E ovviamente c'è anche un pochino di orgoglio, nel senso che ovviamente oggi ci siamo conosciuti o comunque abbiamo un background per cui uno non fa un salto nel vuoto, non lascia proprio Milano, però penso che la scelta sia per qualcosa più a misura, quindi magari lascio la grossa agenzia di Milano dove finiamo sempre alle 8:30 di sera, dove non c'è mai lo stacco, dove quando esco devo andare nel mio micro appartamento fuori Milano, ma scelgo Bergamo, scelgo un ambiente un po' più a misura e un'agenzia un po' più a misura d'uomo. E quindi ecco, diciamo anche questa fase per noi oggi è un pochino più facile trovare qualche... perché nella provincia, insomma, come sai anche tu, è un po' più difficile trovare le eccellenze spesso se ne vanno e vanno nella grossa città. E oggi invece noi stiamo vivendo un po' questo ritorno, siamo davvero contenti, adesso non mi piace fare i nomi, insomma, delle agenzie che hanno lasciato per venire da noi, perché non mi sembra bello, ma nomi importanti, agenzie anche internazionali, abbiamo qualche inserimento in agenzia di nomi così e noi siamo molto molto contenti, insomma, portano un'esperienza che per certi versi a noi della quotidianità manca, perché agenzie più strutturate di noi, quindi impariamo qualcosa anche da loro, portano un apporto importante e cambiano un po' vita. Una domanda invece che io faccio spesso quando facciamo colloqui dove non c'è un contatto così di conoscenza, chiamiamo noi, ma quindi quando apriamo un periodo di recruiting in qualche posizione, quando facciamo i primi colloqui, ed è una cosa che lo do come consiglio a chi va a fare i colloqui, spesso finito la chiacchierata, magari anche andata bene, visto insomma il candidato, raccontate le esperienze, io spesso chiedo che cosa ti ha colpito di Publifarm, perché sei venuto a fare un colloquio in Publifarm, e una cosa che faccio spesso è anche chiedere quale dei nostri lavori ti è piaciuto, perché nonostante e qua un po' mi vergogno a dirlo, perché spero che a gennaio ci sarà, stiamo terminando un sito nuovo molto più al passo e è finito in coda per dei lavori in corsa, doveva essere lanciato a dicembre, lo lanceremo a gennaio, però una parte di cui noi siamo molto orgogliosi e teniamo aggiornata è la parte di portfolio sul nostro sito. E a me fa strano che una persona venga a fare un colloquio in un'azienda e quando tu gli dici ma un lavoro dei nostri che ti è piaciuto, guardi nel vuoto e non ha neanche guardato il sito e i lavori dell'azienda dove è andata a fare un colloquio.
Cioè, già fuori.
Però ti assicuro, ed è... io penso che almeno la metà dei candidati fanno quella faccia lì quando glielo chiediamo.
Ma no. Tra l'altro ti do uno scoop, non te l'avevo detto all'inizio, ma questo episodio probabilmente, lo dico per gli ascoltatori, sarà on air a febbraio, quindi ti allora, sei impegnato. A questo punto il sito ci deve essere quando gli ascoltatori vanno a vedere.
Assolutamente, abbiamo una deadline per il 15 di gennaio e quindi vedremo assolutamente.
Non buchiamola.
Non di non bucarla, quindi non avrete visto il sito vecchio, avrà comunque un portfolio aggiornatissimo e credo che un candidato debba dedicare un pochino di tempo prima di andare a fare un colloquio in un'azienda, a capire dove sta andando, anche perché...
Ma secondo me è l'errore più grande, cioè quello che dicevi tu prima, l'errore più grande che io vedo fare nei candidati, lo vedo anch'io, è quello che non devi andare a vedere il sito dell'agenzia per avere la risposta alla domanda per cosa ti piace, ma lo devi fare per te stesso, perché se quello che vedi lì ti parla è probabilmente il lavoro giusto per te. Cioè se dici ah che figata sta roba, ma va che bello, se continui a cliccare quel maledetto mouse perché vuoi vedere più roba, perché ti sta piacendo quello che vedi, se poi dici aspetta, bello il sito, aspetta che vado a vedere la loro pagina Facebook, aspetta che vado a vedere su LinkedIn, aspetta che vado a vedere di qua, aspetta che vado a vedere di là, se hai questo approccio, indizio, probabilmente ti sta piacendo quello che vedi e allora forse ti piacerà lavorare per questa azienda. Io faccio anche borderline stalking delle persone, vero? Non solo dell'azienda, cioè dico fammi vedere chi è l'amministratore delegato, fammi vedere cosa dice su LinkedIn, fammi vedere, lo scrivo su Google, fammi vedere che cosa ha detto nell'ultima trimestrale, che cosa ha detto nell'ultima intervista sul giornale, eccetera eccetera, una conferenza, bla bla bla. Fammi vedere magari se c'è qualche video che mi dà un'idea anche del polso di questa persona, perché la foto, l'articolo non ti dice niente. 3 secondi di video ti dicono infinito di più di com'è quella persona, come sarà lavorare con quella persona, eccetera, eccetera. Quindi, secondo me, questo diciamo lavoro di ricerca, posto che aiuta a rispondere alla domanda di Nicola perché sei qui, ma aiuta soprattutto voi a decidere se ci dovete andare a fare quel colloquio, perché se quello che vedete vi annoia, se addirittura non ve ne frega assolutamente niente che non ci siete neanche andati, probabilmente era meglio se andavate a giocare a calcetto invece che spendere un'ora a fare un colloquio per una posizione che alla fine, non preoccupatevi, il lavoro probabilmente non lo prendete. Se lo prendete, attenzione, importante, se prendete un lavoro senza aver risposto alla domanda tipo Nicola, ma perché sono qui, siete appena entrati in una fabbrica, e parlo con il rispetto per le fabbriche, siete appena diventati un ingranaggio in un meccanismo che può vivere tranquillamente senza di voi e che vi tratterà da pezza da piedi. E quindi non è il lavoro che volete, non è il lavoro bello, non è la cultura, come ha detto prima la bellissima parola, la famiglia, non è la cosa che aiutiamo noi a costruire e a formare con il nostro lavoro, con il nostro impegno, eccetera, eccetera, ma è la fabbrica dove io sono un ingranaggio, arrivo lì 9:18, 9:19, 8:20 a seconda di quanto brutta è quella fabbrica e faccio quello che devo fare, e se un giorno sparisco mi cazziano, no, se sto male, no, devi venire qui, no, devi fare, no, perché sei un ingranaggio, un meccanismo in una cosa più grande. Quindi questo secondo me è molto importante anche come strumento di self-awareness, no? Ed è per questo che invece il consiglio che do ai datori di lavoro è sbattiti per, a parte pubblicare online il nuovo sito, ma per far sì che dettagli come le parole scritte nelle job description, dettagli come la pagina LinkedIn, la pagina Facebook, la pagina Twitter, la pagina quello che c'è, insomma, siano dettagli curati. Cioè alla fine sono l'immagine di voi che potenziale cliente, perché by the way i vostri già clienti quelle robe lì non le guardano mai, quindi dimenticatelo, i potenziali li guardano tutti, quindi è uno strumento per fare business, ma è anche uno strumento per fare employer branding, perché se curate quelle sezioni, quelle pagine, quei dettagli, andate a fare selezione naturale delle persone che quelle cose poi gli fanno scattare la molla, dice bello, no? E le motivano a venire da voi. Quindi secondo me questo è un consiglio che veramente mi sento di dare assolutamente. Voi che siete copy, scriverete delle job description che sono praticamente del libro cuore, no? Che immagino, e quindi molto simpatiche, molto creative. E ripeto, se voglio attrarre un creativo, l'ultima cosa che devo fare è scrivere la job description noiosa come quella per un lavoro in controllo di gestione. Cioè, no, devi scrivere una cosa creativa. Senti, esatto. Sono debitore nei tuoi confronti di un'altra domanda, perché dicevamo prima che quando i numeri sono questi, quando diciamo l'agenzia è piccola e voglio mantenere un approccio, una filosofia, una cultura di un certo tipo, eccetera, eccetera, sono due elementi importanti. Il primo è come selezionare le persone, e ne abbiamo parlato. Il secondo è come gli trasmetto la mia cultura, perché poi l'ho selezionato, sei dentro, sei bravo, però adesso devi fare il mestiere più o meno come lo farei io, o comunque in maniera conforme a quelli che sono quella che sono i values, la mission, diciamo i behaviors, si chiamano come si vogliono, però sostanzialmente vogliamo creare un brand che è riconosciuto per qualcosa. Ecco, come hai fatto tu? Tu hai detto per i junior, hai detto facile, più o meno relativamente, perché avevo il tempo di seguirli. Quindi gli stavo lì e nello stargli lì e gli ho passato tanti valori. Però adesso assumi persone formate, assumi persone che vengono da fuori con anni da altre parti. Quello che assumi dall'agenzia di Blasone Pinco Pallino viene con un modus operandi che gli è stato inculcato nel cervello dall'agenzia di Blasone Pinco Pallino. E quindi c'è un dilemma. Il dilemma è: gli faccio fare le cose come fa lui, come le fanno i grandi, come no, che in teoria comunque l'ho preso per quello, o lo indottrino e gli dico no, è sbagliato, o comunque non va bene, devi farlo così, eccetera, eccetera. Ecco, come gestiamo questa fase?
Allora, hai detto un'altra cosa molto giusta, nel senso gli ultimi inserimenti che abbiamo fatto da, insomma, di gente formata altrove ha ovviamente portato un po' anche di esperienza maturata fuori, quindi di modus operandi diverso, modi diversi, attitudini diverse. Un po' era ricercato, come dici tu, cioè se vuoi fare un certo tipo di crescita devi inserire anche figure che portano qualche cosa di nuovo, e quindi va bene crearsi un proprio microcosmo che funziona, crearsi una propria etica interna, però ogni tanto ci vuole qualche cosa di nuovo, e questo lo fai inserendo qualcuno che ha delle esperienze diverse. È ovvio che deve essere giusto questo bilanciamento, l'inserimento nuovo non deve stravolgere, deve portare secondo me una trasformazione positiva e graduale, in modo da portare anche il resto del team a evolversi, altrimenti si rischia di che non si tenga il passo di questo cambiamento, che qualcuno si fermi, qualcuno non si adegui. Poi credo che sia anche normale, cioè chi è entrato in agenzia 10-12 anni fa, eravamo un'altra realtà, probabilmente magari cercava quello, e oggi mi rendo conto che qualcuno sta facendo un po' fatica a tenere il passo, perché sono cambiate le sue necessità, perché è cambiata magari anche la sua vita, e quindi ovviamente è molto difficile il cambiamento. Deve essere, credo, graduale, e comunque no, sempre per la visione che abbiamo noi, comunque con la persona al centro. Quindi questi cambiamenti devono essere, non devono comunque, cioè devono stravolgere magari alcune pratiche, abitudini lavorative per migliorare il flusso, migliorare l'operatività, migliorare anche il risultato, ma non devono però impattare negativamente su quello che è l'ambiente e il life balance in agenzia. E non è facile, perché insomma, come ti dicevo, inserimenti da realtà molto più grosse di noi portano un po' anche di pratiche, un po' più di competitività, un po' più di velocità, e bisogna trovare un giusto equilibrio. Non vogliamo stravolgerci, ma comunque vogliamo crescere.
E come fai a trovare questo equilibrio. Scusa, questo, a questo punto facciamo un doppio clic su questa cosa, perché la frase che hai detto make sense, è ovvio, no? Se tu prendi la forza di chi ci ha portati dove siamo, più la forza dei nuovi, la loro esperienza, eccetera, eccetera, mix portentoso. Portentoso che può andare molto bene oppure può andare a schiattarsi. Però tu dici, se c'è equilibrio, perfetto. Come facciamo, secondo te, a creare questo equilibrio? O perlomeno come fate voi, insomma, a mantenere questa, diciamo, a valorizzare l'unicità che ciascuno mette sul tavolo, ben sapendo che a volte queste unicità cozzano fra di loro, perché, voglio dire, è ovvio.
Vero, verissimo. Credo che però chi, come oggi sta entrando da noi, arrivando da fuori, abbia ovviamente un imprinting molto forte e giusto, ma che cerchi anche un pochino di bilanciamento in più, un pochino una realtà un po' più umana. E quindi in poco tempo riesce abbastanza bene a mixare, cioè a ammorbidire un po' quella parte dove si perde magari un po' di umanità, ritrovandosi in una realtà più piccola, con degli obiettivi un po' più condivisi, e quindi smorza un po' quella parte, ma riesce a portare invece la parte più operativa di esperienza da grande azienda, da grande agenzia, che stiamo cercando di inserire, insomma, senza troppi scossoni all'interno del nostro modus operandi. Parlando, certo, appunto di identità, che è una cosa che ci ha fatto molto piacere, noi partecipiamo un po' come tutte le agenzie a un po' di concorsi dove mandiamo i nostri lavori, insomma un po' come fanno tutti. E 3 anni fa c'è un concorso molto interessante che si chiama Open Art Award, che lo tengono annualmente a Napoli. Abbiamo mandato 4-5 lavori e ci hanno premiato su, non ricordo il numero esatto, sono un centinaio di agenzie, ogni anno premiano un'agenzia che si è distinta, e nelle motive ci hanno scelto noi, ci hanno dato questa targa oro per la migliore agenzia in concorso, ma delle motivazioni che ci hanno colpito, ci ha fatto molto piacere, è quella che nonostante fossero lavori presentati su piattaforme diverse, quindi dal cartaceo al web, al social, per clienti diversi, e ovviamente ognuno con una sua identità, perché quando lavori con certi brand non puoi stravolgerla, quello che è stata la motivazione del premio è stato che si vedeva che su ogni lavoro c'era un family feeling, c'era una mano di Publifarm. E questo, quando tu sei un team, esattamente non mi ricordo quanti fossero, ma penso comunque già una quindicina di persone, non è facile fare uscire il family feeling, cioè riuscire ad avere un gusto condiviso. E questo è un, diciamo, è stato un achievement molto sentito appunto da me, perché quello che volevo appunto creare è un'agenzia che avesse un suo stile, un suo mood che si ripercuote sia nel lavoro che nella vita quotidiana. Quindi,
certo, diciamo che questo è family... secondo me sì, io ti voglio dare anche il mio take su questa cosa, perché secondo me ne abbiamo parlato indirettamente prima, ma lo voglio sottolineare e mi dici cosa ne pensi tu. L'ho percepito più o meno, però così mi dici se sbaglio oppure no. Come fare a gestire l'equilibrio, no? Cioè, come fare a creare l'equilibrio fra, diciamo, figure differenti, in modo, cioè, che vedono il mondo in modo differente e che il loro modo differente di vedere il mondo porta, se gestito con equilibrio, a un prodotto migliore, se gestito male porta al conflitto. Il modo, diciamo, migliore che ho trovato io per gestire questa cosa è nell'essere chiari, un po' l'ho detto prima anche parlando del processo di selezione in Booking, chiari sul ruolo che ciascuno ha nella presa di questa decisione, così che sia evidente che il contributo che mi aspetto da una persona è quello del suo estremo. Cioè, se io prendo un developer e un copy, cioè sono due mondi completamente diversi, però dici, caro developer, tu sviluppi, quindi laddove l'ambito decisionale riguarda lo sviluppo, l'owner di quella decisione sei tu, ok? Caro copy, tu scrivi copy, quindi laddove l'ambito decisionale è cosa scriviamo, cosa legge il cliente, come il prodotto viene descritto, blah, 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 la decisione è tua. Questo permette alle singole individualità di emergere con le loro, nei loro punti di forza, ma evita il conflitto, perché sia chiaro, cioè chiarendo qual è il ruolo di ciascuno nella presa della decisione, quindi può essere. La decisione finale la prende Nicola, in questo caso specifico non lo so. Bene.
Questo episodio è supportato da Scalable Capital, il tuo compagno ideale per iniziare a investire in modo semplice, sicuro e conveniente. Con oltre 600.000 clienti, Scalable è una piattaforma regolamentata e questo è molto importante, ragazzi, perché vi offre una possibilità di investire in azioni, ETF e fondi partendo solo da un euro. Ma perché dovresti iniziare a investire? È semplice. Primo, l'inflazione, che se aumenta di questo passo diminuisce di molto il nostro potere di acquisto. Secondo, se pensate oggi che la pensione che avrete quando ci andate a 80 e passa anni vi permetterà di sostenere lo stile di vita che avete, beh, vi faccio tanti auguri. E il terzo, beh, per chi ne ha, i figli. Io ad esempio ho un fondo per le mie bambine, piani di accumulo per me, investimenti diversificati per obiettivi che hanno orizzonti temporali diversi. Con Scalable puoi dare forma ai tuoi obiettivi di investimento e sfruttare appieno il suo potenziale per far crescere i tuoi risparmi nel tempo. L'importante è iniziare per step e Scalable non ti permette solo di acquistare azioni o ETF, ma anche di imparare come funziona il mondo degli investimenti. Scopri di più su come Scalable può trasformare il tuo approccio agli investimenti visitando il link in descrizione. Ricorda, con Scalable il tuo viaggio finanziario può iniziare solo con un euro. Non aspettare, investi nel tuo futuro oggi stesso con Scalable Capital.
Davide fa il developer e Giulia fa la copy, anzi facciamo una cosa di diversity molto spinta, Giulia fa la developer e Davide fa il copy, facciamo così che è molto meglio, no, perché sennò sembrava uno stereotipo, io faccio il contrario, la programmatrice donna è copy,
la nostra copy si chiama Giulia, quindi non so come hai fatto.
Perfetto, ho sparato a caso, statistica, mettiamola così. Facciamo così, quindi invece in questo caso Giulia farà la developer e Davide fa il copy. A questo punto, nel momento in cui Nicola deve prendere la sua decisione, dice: Davide, tu che sei il copy, cosa mi dici della parte copy? E Davide dirà: ah sì, no, perché il developer non capisce niente, dobbiamo fare così così. Dici: sì, però io parlo della parte copy e quindi prendo il tuo input sulla parte copy. Poi chiederò a Giulia, in questo caso la developer, l'input sulla parte developer, io metto insieme gli elementi e prendo la decisione finale. A ciascuno dei due va dato un grazie infinito per l'input che hanno dato relativamente alla loro area di competenza, però il punto di fondo è: ascoltare il tuo input non vuol dire fare quello che mi stai chiedendo, vuol dire che l'ho preso in considerazione, l'ho pesato relativamente alla presa della decisione nel suo complesso, ok? Sapendo che l'obiettivo della mia decisione è quello di fare i soldi che mi permettono di pagarvi lo stipendio in questo caso, o comunque di far crescere l'azienda, di far contento il cliente, insomma scegli tu, gli obiettivi sono allineati, sia il developer che il copy vogliono entrambi la stessa cosa, il problema è che parlano un linguaggio e vedono il problema da due punti di vista, in due modi diversi, che sono difficilmente conciliabili. Allora a questo punto creo un processo decisionale chiaro e trasparente per tutti, dove dico: tu avrai una voce in capitolo, ok? Devi portare il tuo estremo, non cercare di mediarlo per far contento l'altro, no, dovete litigare, tra virgolette, e poi io prendo gli input di entrambi e confeziono quella che è la decisione migliore con gli input di entrambi. E questo, secondo me, diciamo, renderlo chiaro all'inizio, cioè dire: guarda che l'importante è che manteniamo un ambito professionale di discussione sana, sapendo che vedendo noi il mondo in maniera diversa finirà che un bel momento andremo a schiantarci l'uno contro l'altro, ma l'importante è che se siamo allineati sull'obiettivo di fondo, che è quello di far vincere la nostra azienda, mediare tra di noi e portare una cosa che è una versione più o meno edulcorata, non è forse il bene del cliente, perché magari il bene del cliente in questo caso specifico è uno dei nostri due estremi, quindi più noi mediamo, meno le nostre individualità specifiche possono emergere, e questo spesse volte comporta un sacrificio e diciamo un abbassamento di quello che può essere veramente il livello che la cosa specifica può raggiungere. Sei d'accordo?
Sono d'accordo, ed è un po' figlio di quell'accenno che ti dicevo prima, di creare sempre competenze più verticali e più specifiche per ogni ambito. È un po' quello che stiamo facendo, perché più ho i ruoli definiti, i ruoli sono chiari, più in agenzia questi confronti sono altrettanto chiari. Quindi se nessuno deve mettere la mano in tre cose, ma le mette con competenza in una, ovviamente ha una voce in capitolo più importante. E oltre alla voce riesce anche a essere chiaro nel momento del confronto. In questo modo la copy si confronterà con lo sviluppatore e col grafico, cercheremo, ognuno estremizzerà e porterà in modo più forte il suo pensiero, poi ovviamente ci deve essere, come dicevamo, una giusta amalgama di queste tre cose, ma sempre nell'ottica di portare il risultato migliore, l'idea migliore per il cliente, non un appiattimento e un cedere perché il tuo collega ha alzato di più la voce, come dicevi tu, deve rimanere su un piano strettamente professionale e più ruolo è chiaro, è così. Mi ricollego infatti anche, parlando ancora prima del recruiting, che anche quando noi facciamo, non facciamo un processo complesso, ovviamente come quello di booking, ma al secondo colloquio, quando vediamo il candidato per la seconda volta, perché siamo in fase decisionale, il responsabile del reparto in cui andrà a inserirsi la persona partecipa alla selezione, fa sempre una serie di domande a cui ovviamente anche noi poniamo grossa attenzione alla risposta mentre si confrontano, ed è importante che anche questa persona sia parte del processo decisionale, visto che poi si inserirà in un team in cui c'è un leader e deve poi amalgamarlo, fare un po' quello che facevo io un po' al tempo, cioè portarlo e inserirlo in modo morbido all'interno del suo nuovo team, a meno che certo, non sia una figura sopra.
Certo, chiaro. Senti, una domanda. Tu hai detto che sempre per la serie, questo nella biografia di Elon Musk non lo trovate, tu hai detto che la tua azienda è cresciuta, diciamo, relativamente lentamente nei primi 10 anni, mentre invece c'è stata un'accelerazione negli ultimi 4, giusto?
Assolutamente, sì.
Bene, quindi innanzitutto benvenuti nel mondo dell'imprenditoria vera, quella in cui la crescita non è esponenziale dal giorno 2, ma è lenta, progressiva, è un aggiustamento, un tirare viti, ho perso il cliente, oddio adesso cosa faccio, eccetera eccetera. Io volevo farti due domande, puoi scegliere se rispondere a una delle due o entrambe. La prima, che riguarda il primo decennio, quindi quello di crescita lenta, se c'è mai stato un momento dove panico, ok, dove oddio, no? E quindi se ce lo racconti e poi come l'hai gestita, quella può essere una domanda. La seconda è: che cosa ti ha portato ad accelerare la crescita 4 anni fa? Cioè, che cosa è successo? Cosa avete ingranato? Se il mercato, non lo so, sicuramente non è stato il Covid, però che cosa è successo che diciamo possa essere l'elemento scatenante, se è stato interno, esterno, insomma, che, ecco, queste sono le due domande, scegli tu come vuoi muoverti all'interno di queste due domande.
Allora ti risponderei entrambe in una volta sola. Diciamo che i primi 10 anni sono stati di costruzione. Io, come forse proprio qua esce un po' la mia estrazione bergamasca, mai il passo più lungo della gamba, fare le cose bene, fare le cose un po' pensate, e quindi quando tu ragioni così il risultato è, io credo che sia sicuro che arriva, però non arriva di colpo, no? Ma fai un passo alla volta. È vero che se tu hai la possibilità di essere, o sei super coraggioso, o sei accelerato magari da un fondo o da altro, è ovvio che tu puoi dire: faccio una struttura, creo un certo tipo di team e vado a propormi a certe aziende perché ho anche alle spalle una certa struttura. In questo caso la crescita è stata graduale, ogni volta che serviva un pezzo in più con un ragionamento veniva inserito in agenzia, e quindi i primi anni sono stati davvero di costruzione. Sicuramente quello che ci ha aiutato molto a crescere è stato avere questa base solida, quindi un team che funzionava, dei clienti buoni, e è stato l'avvento dei social, perché quando sono arrivati i social, anche le grosse aziende non erano pronte, non comunicavano sui social. E quindi se prima una grossa azienda cercava un'agenzia specializzata in cataloghi, specializzata, ma anche nel sito internet, per dire, c'erano già grossi player nel mercato, e quindi il brand difficilmente approcciava magari un'azienda minore. Noi social ci abbiamo creduto subito, abbiamo alcuni brand ci hanno dato fiducia e siamo riusciti a partire, cioè a ingaggiare questi brand che, non nascondo, probabilmente ci avrebbero dato poco ascolto su temi dove c'erano player già molto strutturati. E quindi social sono stato proprio un po' il nostro acceleratore. come ti citavo, ad esempio, il nostro cliente nel vino Banfi è stato uno dei nostri primi clienti per quanto riguarda i social. È una collaborazione che adesso va avanti, credo, da 6 anni o 7 anni sui social e su altri, e poi ci siamo allargati ad altri fronti. Poi, diciamo, sono stati un po' il nostro cavallo di Troia per riuscire a mettere il piede in aziende importanti che ci hanno affidato. Ovviamente hanno visto il nostro background, altri lavori o quant'altro, però sui social erano scoperti. Agenzie magari grosse erano più lente di noi, quindi non erano ancora pronte a proporsi in un certo modo. E siamo riusciti ad acquisire clienti di spicco grazie al social, e oggi li abbiamo tuttora. E devo dire anche che dopo 10-12 anni i risultati sono arrivati anche dal punto di vista del contatto da parte dei clienti. Se fino a 10 anni fa, se non erano le pagine gialle, insomma, poco ci mancava, eravamo noi che cercavamo il cliente, adesso molte volte sono i clienti che cercano noi. Io ricordo ancora, parlo ormai, io immagino, 8-9 anni fa, quando è arrivata una chiamata in agenzia, io ero in giro, l'ha presa una collega e mi chiama in macchina tutta agitata, mi fa: ci ha chiamato Casio, Casio vuole parlare con noi. E Casio aveva fatto una ricerca per i social, probabilmente chi li seguiva, adesso non ricordo esattamente il motivo per cui hanno cercato un'agenzia, insomma, minore ma specializzata in social, ci ha chiamato e abbiamo gestito per parecchio tempo i loro canali social. È bello, insomma, quando tu... è bella la fase di crescita, ovviamente, di ricerca del cliente, di accounting. A me quello piace ancora e tuttora, quando riesco la faccio, però è anche molto bello, insomma, dopo tanti anni di fatica, trovare brand che bussano alla tua porta e ti chiedono anche solo un incontro conoscitivo. Ci ha chiamato Parmalat qualche anno fa, tra l'altro facendoci i complimenti, perché il nostro logo, come avrai notato, è una mucca, quindi quando ci hanno chiamato c'era una brand manager molto simpatica e ci dice: ah, vi abbiamo chiamato perché cerchiamo un'agenzia per un brand locale su Bergamo e non potevamo non chiamare voi che avete una mucca come logo. Quindi certo, diciamo che la crescita è dovuta sicuramente, ecco, appunto, ai social, che ci hanno permesso di entrare in certi clienti e anche un po' raccogliere i frutti di molti anni. Come... avendo a che fare anche tu con agenzie minori, sai che nel nostro mondo c'è un turnover molto veloce, cioè vedere un'agenzia che fa 15, 20, 25 anni non è così scontato, un po' perché si viene magari inglobati da altre aziende, un po' perché, insomma, spesso ci sono magari soci che poi hanno il loro pacchetto clienti, si dividono, si smembrano, cambiano le identità. E invece in realtà essere concreti e esserci porta nel tempo un risultato. Noi siamo molto per questa visione di risultato di lungo periodo e coltivato con un po' di fatica. Anche il nostro nome Publifarm, insomma, è un po' la metafora della fattoria, del costruire con dedizione, con voglia, con passione, e raccogliere i frutti quando è il momento di raccoglierli e poi ricominciare, no? La stagione, rifare le cose tutti gli anni. E questo è proprio un po' la nostra filosofia anche con i nostri clienti. Finché il rapporto è proficuo per entrambi e soddisfacente per entrambi, è un po' come la metafora del coltivatore, dell'allevatore, insomma, tutto continua, si migliora, si cresce.
Ma questo tra l'altro è un bellissimo, a parte la metafora bucolica che adoro, no? Essendo io un amante di questo tipo di cose. Però dico, è un po', ecco, via, visto che parliamo della farm, tu controlli cosa mangia la mucca e quanto spazio ha per muoversi, non controlli come viene il latte, però prendendoti cura delle cose di cui ti puoi prendere cura, il sistema fa sì che, in questo caso, diciamo, il sistema digestivo della mucca, però concettualmente abbiamo capito l'esempio, fa sì che il risultato sia poi un risultato di qualità, un risultato duraturo, un risultato che si rinnova tutti i giorni, perché se tu tutti i giorni dai da mangiare roba buona, la mucca c'ha spazio per muoversi, darà latte buono e una carne meravigliosa. Se tu invece la metti in un posto dove non si può muovere e dai da mangiare roba schifosa, insomma, i risultati sono diversi. È più una logica, quella, diciamo, tua, da investo su qualità, investo sul lungo periodo, perché non mi interessa mordi e fuggi. Tu hai detto una cosa molto bella, hai detto io voglio relazioni biunivoche, cioè non hai usato la parola biunivoca perché sei nerd ma non come me, hai detto in cui entrambi siamo contenti, questo è il punto, no? Bene, allora la mucca è contenta se mangia roba buona e c'è spazio per muoversi, beh cos'altro può volere, cioè perfetto. È contenta se invece sta in una scatola e non si muove e mangia roba schifosa? No. E quindi però è la logica dello short term, no? La logica del volume, la logica del devo farlo perché se non fatturo non pago le cose, cioè mi sono creato dei vincoli che mi spingono purtroppo ad abbassare la qualità di quello che faccio. Ecco, tu invece col passo cadenzato bergamasco che hai descritto prima hai detto no, per me è più importante la qualità e quindi se questo mi costa crescere più piano, so be it, nessun problema, però questa è la mia identità, hai usato anche questa parola, questa è la mia identità, quindi difendo lo spirito e il modo in cui faccio le cose, cresco insieme ai miei clienti, io aiuto a crescere loro, loro aiutano a crescere me, è un processo di totale simbiosi. E questo fa sì che tu hai clienti a 12 anni con un'agenzia di 16, quindi questo voglio dire tanto, tanto di cappello in un mondo in cui effettivamente, per chi non lo conoscesse, non è assolutamente la regola. Questo secondo me è importante. L'altra cosa interessante a livello di business, perché a me piace questa cosa che tu hai detto, secondo me si applica sia a livello di business che a volte anche a livello di relazioni, che è stata la tua chiave di volta. La tua chiave di volta sono stati i social media. Ovvero, astraiamolo un attimo, la tua chiave di volta è stato iniziare a fare una cosa diversa da quella che tu facevi normalmente, che però era attinente in qualche maniera, ma i clienti cercavano molto di più di quella che tu facevi normalmente. Cioè un mercato meno competitivo.
Yeah.
Quindi ti crei una competenza su una cosa laterale che poi diventa core per portare dentro quella core. Ok, quindi questo, a parte la lezione di business che secondo me è molto interessante e devo dire Telepass, parlo un attimo di Telepass, non lo faccio mai in questo podcast, però secondo me è un bel parallelo. Quando Telepass fa la mobilità, no? Quando Telepass dice io faccio monopattini, strisce blu, eccetera, eccetera, Telepass su questi servizi sostanzialmente non ha dei margini alti rispetto al core business, però sono servizi che servono per creare engagement, sono servizi che servono per conoscere meglio il cliente, per creare un patrimonio di diciamo di voglio dire di dati perché è una brutta parola, però un patrimonio, chiamiamolo di nuovo, di conoscenza del cliente che mi permette di servirlo meglio. Più ti conosco, meglio ti parlo, più mi relaziono con te nelle modalità e nei tempi, nei sui canali in cui tu vuoi che io lo faccia, solo che se te lo chiedo esplicitamente tu non me lo dirai mai. Se però io studio il tuo comportamento riguardo all'interazione, insomma nel caso nostro come ti muovi nelle città e in maniera extraurbana eccetera eccetera, io capisco che certi prodotti fanno per te, certi prodotti non fanno per te, no? Se hai la macchina una volta ogni tanto dovrai lavarla, allora ti parlo di washout. Se non ce l'hai, inutile che ti parlo di washout, non hai la macchina, ti parlerò di monopattini condivisi, ti parlerò di treni, ti parlerò di altre cose. Ecco, questo per dire che cosa? Per dire che tante volte un prodotto, cioè certe aziende, possono pensare di creare prodotti con la sola finalità di fungere da traino. Poi magari può essere che diventano core business. E chi se ne frega? Il caso Intel, per chi non lo sapesse, Intel all'inizio della sua carriera faceva RAM. Ok, faceva RAM, moduli di memoria faceva. Poi un bel giorno il fondatore, amministratore delegato, eccetera, eccetera, ha detto, secondo me dovremmo, il mercato sta andando, la RAM diventerà una commodity, dovremmo andare sui microprocessori. Ecco, se non avessi avuto questa intuizione, il mondo sarebbe molto diverso oggi. Quindi, questo per dire che cosa? Per dire che sicuramente ha senso ragionare sul proprio core business. Quando le cose non funzionano nel nostro core business, ragioniamo se c'è un ancillary che riusciamo a mettere in piedi con relativamente pochi soldi e per capire se può fungere da traino. Poi, ripeto, la osserviamo, vediamo come va, se funge da traino benissimo, se non funge da traino e addirittura cresce più del core business, cambiamo core business, nessun problema. Altra cosa che volevo dire, secondo me molto importante, sul discorso del cavallo di Troia, è quella che nel momento in cui io valuto, diciamo, un prodotto che metto sul mercato, devo tener conto di quello che so fare, ma devo tener conto anche di cosa vuole il cliente. E quindi se c'è la nicchia, devo andare sulla nicchia dove non c'è nessuno, perché sennò competo con i grandi nomi del mondo, nel tuo caso della comunicazione, ed è difficile, diciamo, emergere in questa cosa. Il parallelo che ho fatto prima, invece, l'ho fatto relativamente al mondo delle relazioni, che è uno dei temi forti di Office of Cards. Quando tu non riesci a convincere uno col tuo argomento, con le parole che stai usando, cambia strada, ok? Questa è esattamente il parallelo. Cioè, se vedi che questa persona detta così non la capisce, e nota bene, chiaramente quando arrivi a dirgliela e lui detta così non la capisce, è un pochino tardi, quindi la cosa da fare sarebbe capire qual è il linguaggio che questa persona vuole sentirsi dire. Torniamo al parallelo col business del trovare la nicchia, no? Capire qual è la cosa che questa persona vuole sentirsi dire, il linguaggio che parla, il momento giusto della giornata, insomma, capire più o meno cos'è che massimizza le probabilità che quello che io devo dire a questa persona venga recepito nella maniera corretta. E questo riduce all'infinito le probabilità di malintesi che portano a litigi, che portano a frizione nel rapporto, separazioni, insomma, diciamo, amici che non si parlano più, altre cose. Ecco, questo secondo me è molto molto importante, perché il tuo esempio è stato, cioè mi ha fatto veramente pensare a situazioni in cui io, che spesso vedo il mondo in un modo, vado dritto di lì, poi mi incarto, no? E allora ogni volta che mi incarto, il modo per scattarmi è fare un passo totalmente indietro e dire: ok, dimentica di quello che ho fatto fino adesso, dimentica di quello che ti ho detto fino adesso, proviamo un'altra strada. Ecco, provare un'altra strada spesso e volentieri diventa la strada principale. Questo è quello che voglio dire. E poi consegue il risultato.
Da ogni euro, se acquisti Dyson V15 Detect Submarine o Dyson Gen 5 e restituisci il tuo aspirapolvere usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 150 euro, perché ogni euro batte forte, sempre. Fino al 19 maggio. Termini e condizioni su euro.it.
Quindi secondo me, grazie perché mi hai dato modo di fare questa elucubrazione, che secondo me è abbastanza interessante.
E tra l'altro mi ricollego a quello che dicevamo prima, al discorso di cosa chiedi un candidato, no? Quando dicevamo prima di cosa chiedo, perché mi ricollego a quella cosa? Perché il fatto di aver approcciato i social subito è stato anche una questione di curiosità, no? E quindi quando prima mi dicevo, un candidato viene da noi e non è nemmeno curioso di vedere dove sta andando a lavorare, di che cosa ha fatto questa azienda. Io mi chiedo, quando lavorerà da noi, se non ha questa curiosità? Nel nostro mondo bisogna essere sempre curiosi, un po' affamati di sapere di quello che c'è di nuovo. È un mondo troppo veloce per non seguirlo. Poi bisogna scegliere e ovviamente pensare anche quello che poi realmente può servire all'agenzia, può servire al cliente. Quindi non è che tutto quello che è nuovo... so, ad esempio, adesso tutti che si lanciano, se il TikTok sembra la nuova strada, in realtà per un sacco di brand probabilmente non è la scelta giusta, quindi poi bisogna essere anche onesti nel proporre, nello scegliere, però bisogna essere molto curiosi. Quindi il fatto di essere stati veloci sulla parte social è sicuramente, e essere arrivati per tempo prima di altri, è dovuto anche a un po' a questa curiosità che noi abbiamo innata, anche un po' di coraggio, perché insomma quando un grosso brand ti chiama e ti dice: ma mi gestisci i social, devi anche essere un po' anche coraggioso a dire di sì al primo momento. Però ecco, questi sono dei valori che la curiosità e un po' di coraggio che noi cerchiamo nei candidati e che poi si riflettono sull'agenzia, insomma. E volevo rifare questo piccolo parallelo sull'essere arrivati prima magari di altri su qualcosa e sul tipo di persone che cerchiamo in azienda. La curiosità, certo, è un po'...
Senti, se dovessi così distillare Nicola Pavesi in una o due caratteristiche che secondo te ti rendono particolarmente efficiente, no? Un po' sono emerse, però... Volendo fare, cioè a me piace sempre fare questa domanda, perché alla fine, secondo me, il successo, e nota bene, definiamo successo, il successo vuol dire avere fatto quello che hai fatto tu, che si può fare anche Uber, Facebook, quello che vuoi, è successo anche quello, però successo vuol dire anche essersi dato un obiettivo di farcela nella propria città e 16 anni dopo avere un'agenzia rinomata che lavora con brand di primissimo livello, che ruba talenti, uso la tua parola, ma ovviamente lo fa con rispetto, no, e scusandosi, che ruba talenti a grandissime agenzie, e che nel suo piccolo, con un passo che, come si diceva dalle mie parti tempo fa, come un tir lento ma violento, arriva dove deve arrivare. E anche quello, secondo me, anzi, quello secondo me è successo più durevole, perché non è effimero, perché è costruito su fondamenta talmente solide che tipicamente può resistere a, a tante cose, Covid included. Tu mi stai dicendo che alla fine dell'anno del Covid, a gennaio, ci avrai un nuovo assunto, quindi voglio dire, si continua a, a lavorare, si continua a crescere, ovviamente prendendo un attimo di aggiustamenti necessari, però nessun problema. Se tu fossi stato costruito magari con un'esposizione finanziaria diversa, debiti eccetera, quest'anno poteva finire in maniera molto peggiore. Quindi questo secondo me è importante dirlo. Però in generale, quello che voglio sempre cercare di portare a casa con questa domanda è, e con le risposte spesso accade, è la grande normalità che c'è dietro al successo, ok? Perché chiaramente se infilotti tutto arrivi a billion dollars, e questo succede, ma spesso e volentieri sono cose che non sono sotto il tuo controllo. Se invece, comunque sia, tu ci metti quelle due o tre cose che adesso ci dirai, il successo arriva. Poi ovvio, magari non è un billion dollars, ma comunque farai una bellissima vita, vai a lavorare un sacco di persone, lasci un segno nel mondo, perché il tuo lavoro comunque lo vedono in tantissime persone. Quindi è questo, secondo me, che emerge da questo tipo di domanda. Quindi qual è secondo te il tuo superpotere, le due o tre cose che ti rendono particolarmente successful e impactful?
È difficile dirselo da soli, però insomma credo che sia un bilanciamento giusto tra la creatività e la concretezza, perché la creatività da sola rischia di essere un po' troppo effimera, cioè di fare grossissimi voli pindarici, anche idee molto belle, ma poi nella quotidianità bisogna anche essere concreti. Quindi forse questo bilanciamento, che è dovuto probabilmente anche a esperienze personali o insomma cose che sono state fatte in passato e anche dove sei cresciuto, questi due pesi. E guardo sempre con grosso interesse, ovviamente, a quelli che dici tu, ai billion, a quelli, alle agenzie che crescono a velocità stratosferiche. Però mi piace poi molto anche sapere che c'è una, c'è, che l'agenzia, che Publifarm è concreta, cioè c'è oggi, e io Publifarm la immagino anche fra 10 anni, non immagino un successo mio, di Nicola. Infatti, come vedi, ti parlo sempre dell'agenzia. Io fino a 2 anni fa non avevo nemmeno un biglietto da visita con scritto CEO, avevo un biglietto da visita con scritto account, perché non mi sono mai sentito così, e perché non ti nascondo che all'inizio, anche dai primi clienti, questa è un'altra cosa che di solito forse non si mette nelle biografie, io mi presentavo con un biglietto account e non dicevo che l'agenzia era mia, perché così davo l'idea che ci fosse una struttura più grossa dietro, anche se ero io e basta. Quindi il mio biglietto di visita era account. E più di una volta mi è capitato, magari nei primi incontri, quando ci arrivava a discutere di qualche cosa, dicevo, devo chiedere cosa mi dicono in agenzia, se si può fare.
Certo.
Fa uno sconto, certo. Devo chiedere.
Ho capito. Allora te la dico io una cosa, tu hai un'umiltà incredibile, e questa secondo me è una grandissima arma, perché chi è umile, a parte mettersi a sfogliare le pagine gialle con la penna rossa, è anche secondo me con l'approccio, ecco, mettiamola così, chiudiamo da dove siamo partiti, hai l'umiltà tipica di un provinciale, che è questo senso di... come dire, io sono meno, no? Cioè hanno sempre questo, ma la grande città, no, loro, no, e noi siamo qua nel piccolo. Sì, però tu ti fai sulle maniche dalle 7 della mattina alle 11 di sera, tutti i giorni, martelli, barcolli ma non molli, per usare un'altra metafora di quelle degli anni d'oro, e alla fine chi fa così porta a casa. E porta a casa cose solide, perché questo è, perché magari il barocco è spesso e volentieri, non sempre, non voglio giudicare, ci mancherebbe, effimero, e quindi nel momento in cui funziona tutto, tutti bravi, poi però nel momento in cui c'è una scossa tellurica collassa tutto. Invece quello che magari appunto si mette in discussione tutti i giorni, non vuole apparire troppo, si preoccupa del fare e non del dire, eccetera eccetera, costruisce cose che sicuramente sono di una verità, di una solidità, e anche banalmente, tornando al problema della cultura aziendale, di una facilità di trasmissione veramente incredibile, perché non è finto, perché è vero, e quando è vero la gente lo percepisce, ed è facilissimo trovare quella sincronizzazione, quasi quel essere sullo stesso tono, che altrimenti con le cose costruite è difficile, perché io costruisco una cosa, tu ne costruisci un'altra, per un po' costruiamo la stessa cosa e quindi andiamo d'accordo, poi improvvisamente scopriamo che siamo persone diverse, è tutto finito. Invece qui, se dico io esco vero, tu esci vero, e queste due entità vere si parlano, possiamo, domani vedremo un problema in maniera completamente opposta e litigheremo per questo, però comunque sia non ci saranno problemi, il nostro rapporto andrà avanti come è andato avanti col tuo socio, che alla fine ti ha lasciato da solo eppure te la sei cavata, e come te, che mi immagino anche con tua moglie parli del noi, dici noi. Non è Nicola non esiste,
cioè, no, è vero.
Farm, no? Ecco, questo secondo me è un elemento importante, non va trascurato, non bisogna neanche essere troppo umili, no. Però se l'umiltà significa concentrarsi sul fare, secondo me è abbastanza un superpotere, è abbastanza una garanzia di risultati.
È vero, come dici tu, dopo è vero, non troppo umili e un po' di ambizione, un po', adesso magari non lo faccio trasparire, però un po' di competitività, insomma, sotto c'è poi la soddisfazione quando magari un grosso brand viene da noi e sai magari a chi l'hai preso, un po' di riscatto della produttività c'è.
Certo, va bene.
Magari ascolta, programmi, ecco. Diciamo che quando abbiamo queste cose
sì. Si fare. Però anche lì, cioè, la competitività. Allora, un conto è la competitività, un conto è vantarsi del risultato, sono due cose diverse. Cioè, il fatto che tu passi quei 3 secondi con un sorriso stampato sulla faccia quando vedi che hai portato via l'account, diciamo, di nome, di blasone, a un'agenzia incredibilmente più grande, è un conto. Vantarsene con gli amici e chiamare l'altro e dire ah, visto che te l'ho fregato, ecco, quelle sono cose diverse, succedono purtroppo, sicuramente non con te, e questa cosa secondo me è se vuoi quell'ingrediente che compensa l'umiltà giusta, cioè la sana umiltà è questa, cioè quella dove dici io non l'ho preso perché sono più furbo, io l'ho preso perché lavoro bene, perché loro hanno scelto me, perché io gli ho presentato quella che è la mia idea. E come hai detto tu prima, e forse è il modo migliore per chiudere sta roba, ogni relazione, sia umana che professionale, di lavoro, cliente, fornitore, eccetera, eccetera, è di successo quando è basata sulla contentezza, sulla felicità reciproca. Cioè non è io ti rubo i soldi, tu mi paghi e siamo a posto così, io ho fatto un lavoro, tu mi hai pagato la fattura, a posto così. No, quella è la conseguenza del fatto che io sono contento di lavorare per te e tu sei contento del fatto che io lavori per te. Questo è il customer centrism più spinto, dove tra l'altro a me piace sempre citare in questo caso Tony Robbins, quando dice devi avere il coraggio di licenziare i tuoi clienti. Cioè ci sono clienti che sono tossici per la cultura aziendale, perché lui ti fa lavorare, poi ti chiama, ti grida dietro, ti fa lavorare fino alle 11, ti dice oggi per domani, eccetera eccetera. Io sono sicuro che, non so se ti è mai capitato, ma sono sicuro che forse non ti è mai capitato perché tu li vedi arrivare e forse non te li prendi, ma sono abbastanza sicuro che se ti fosse capitato tu saresti arrivato al punto che per proteggere quella che tu chiami famiglia avresti detto sapete cosa c'è, questo cliente possiamo farne a meno, boom, finito lì. E questo secondo me ci vuole coraggio sia nelle relazioni personali che anche nelle relazioni di lavoro. Cosa dici?
Un paio di volte è successo. Ed è proprio quello che hai detto tu, proprio per proteggere il clima aziendale, perché mi rendevo conto, non era una questione di fatturati, era proprio una questione del clima che si instaurava, magari l'account che ci lavorava era più teso, il grafico la viveva male, quindi siamo arrivati a un punto in cui poche volte, perché in 16 anni credo 2 volte sia successo.
Però quindi hai licenziato il cliente? Grande, questo è meraviglioso.
Ha 2 licenziamenti, ma uno non ha funzionato, ma il cliente ha capito molto bene e il rapporto è cambiato. Quindi in realtà
quindi lo schiaffone che ha raddrizzato, ok.
Davvero.
E senti, raccontami come l'hai gestita dentro l'azienda. Adesso lasciamo perdere il cliente, non parliamo del cliente, ma dentro l'azienda, quando c'era questa tensione che tu hai percepito, poi quando hai preso la macro decisione hai detto ragazzi, no, vi proteggo, dentro l'azienda come l'hai gestita e come hanno risposto i ragazzi? Perché a questo punto diventa una storia epica secondo me questa.
Beh, allora è stata gestita, nel senso c'era molta fatica su questo cliente, più volte erano state cambiate anche le figure di riferimento sul cliente, perché ovviamente, sai, all'inizio dici, boh, magari è anche solo una questione personale, il cliente non apprezza l'account, non apprezza il creativo, però quando tu cambi due o tre volte le persone sul cliente, sia dal punto di vista dell'account che dal punto di vista creativo, e le cose non vanno mai bene, ti rendi conto che forse è un altro problema, insomma, è come una fidanzata con cui le cose non vanno e continui a uscirci, cioè non arriverai mai a niente, anzi, rischi che se vai avanti e ti sposi, poi anche un divorzio con tutti i problemi del divorzio che ci sono. Quindi in realtà era giusto, secondo me, parlare chiaro al cliente. In quel caso avevamo un contratto in scadenza e con i termini più ampi, perché comunque è anche brutto lasciare un cliente un po' da solo, nonostante sia magari un cliente che per motivi ad oggi ancora non chiarissimi non era un cliente soddisfatto. Quindi invece che un mese prima, come sarebbe normale, già un tre mesi prima, gli avevo detto, guarda, io ti accompagno, se non trovi qualcuno poi che ti segue, ti accompagno anche un po' dopo, però lasciamo. E in agenzia era stata presa bene questa cosa, come una liberazione, cioè un po' come l'avevano vissuta i vari team man mano che cambiavo, dicevano guarda non lavorarci più tu, ci lavora lui, boom. Però poi ritornava sempre il problema, quindi vuol dire che il problema era, immagino io, a monte, insomma al momento non tutte le relazioni devono per forza essere così. Invece ricordo però con più soddisfazione il cliente a cui a un certo punto ho avuto il coraggio di dire che le cose non andavano bene e gli ho detto guarda, ero un cliente tra l'altro che c'era da un po' di anni ma si era un po' complicato il rapporto, era come dicevi tu, ti richiama, si lamenta, anche se una cosa è giusta, magari lui vede l'errore, poi tu gli spieghi che è giusto e dici, ah, no, hai ragione, però partiva sempre un po' prevenuto, no? E io a un certo punto ho detto, guarda, non ce la faccio più, basta, davvero, non, basta. Ho cambiato, da quando ho detto così ci siamo chiariti, ma no, non fare così, perché? E adesso invece è un cliente contentissimo. Quindi in realtà...
Adesso, quindi c'è ancora questo cliente?
C'è ancora un cliente soddisfatto, siamo tornati anche noi soddisfatti e forse in alcuni casi è vero che bisogna parlarsi, anche in questo caso come nei rapporti personali, sai, magari ci sono dei motivi per cui le cose sembrano sbagliate, ma è meglio dirseli. Quindi
certo. Sì.
L'onestà, la trasparenza che in queste cose paga, credo.
Esatto, che è un po', se vuoi, di nuovo torno al provinciale, alla fine come dice sempre mia mamma, i provinciali non sono bravi a raccontare bugie quindi per necessità diciamo che siamo persone molto dirette, molto schiette, ma più che altro perché non abbiamo il chip, o perlomeno sì, anche i provinciali che conosco io, poi di nuovo non si generalizzare è sempre sbagliato, però è vero che è più difficile costruire diciamo, cioè cose troppo artificiali quando vivi in un ambiente estremamente semplice. Ecco, questa è la realtà. Poi ovvio uno gira il mondo, poi dici io sono veronese, sì, però ho vissuto a Londra, a Amsterdam, a Milano, ho vissuto dappertutto, e quindi magari impari delle skill diverse che però sono strumenti, cioè come tali vanno utilizzati quando è utile, nei casi in cui è opportuno, eccetera eccetera. Senti, Nicola, abbiamo fatto secondo me una chiacchierata utilissima a chi probabilmente ci ascolta e magari sta pensando. Nella prima parte abbiamo parlato delle scelte nella vita delle città magari più piccole, di come farle funzionare, abbiamo anche creato un mezzo vademecum di cose da fare, molto utile, e poi adesso molto interessante secondo me il punto di vista su come creare un'identità, come riempire un'azienda delle persone giuste e come poi trarne il massimo, ecco, da cui si può trarre da queste persone, dalla loro diversità e anche dalla loro uniformità relativamente a quella che è la visione di massima. Io ti ringrazio perché sei stato il primo a, diciamo, rompere il tabù dell'ascoltatore intervistato, quindi speriamo che non sia l'ultimo, e spero anzi, visto che io sono un adoratore di Casuncelli, di avere modo di venirti a trovare nella splendida Bergamo, che adoro sinceramente.
Ma molto volentieri, insomma, speriamo che ci si possa presto vedere anche di persona. E poi in ogni caso ci teniamo in contatto, e se qualcuno vuole qualche vecchio numero di pagine gialle, devo averlo, basta che mi contatti, lo faccio avere.
va bene, grazie mille Nicola, a
Grazie
presto.
mille per l'opportunità, è sempre un piacere, una chiacchierata come ti avevo scritto nel contatto, il tuo podcast è come una chiacchierata, non è quei podcast che tante volte ascolti, devi riempire pagine di appunti col mal di testa e rileggerteli dopo per imparare qualcosa, ma proprio da una chiacchierata si apprende sempre qualcosa di nuovo e di molto, anche molto vero. Grazie davvero.
Grazie, e qui faccio un inciso, scusate, lo faccio io perché ho un ascoltatore che è un mio grande fan, che però mi ha detto, dopo 70 podcast che ho fatto, mi ha detto che ha scoperto le mie show notes tipo la settimana scorsa.
No.
Allora, come ha detto Nicola, il lavoro di trascrivere i punti chiave, ragazzi, lo faccio io per voi, ok? Le show notes ci sono per voi. Quindi, nel momento in cui voi avete ascoltato l'episodio finché stavate correndo e quindi giustamente non avete preso appunti, sappiate che c'è quella paginetta su it.officeofcards.com/podcast. La pagina di Nicola avrà i punti principali che io nella post-produzione di questo episodio ho tratto dalla nostra chiacchierata con i link, la foto che Nicola mi ha promesso delle pagine gialle. Tutto quello di cui abbiamo discusso, se abbiamo parlato di libri, menzioniamo i libri, eccetera, eccetera. Queste show notes, ragazzi, è una palla pazzesca farle, le faccio per voi, quindi andatevele a vedere. E nella parte in fondo ci sono addirittura dei link di strumenti che io uso per me stesso per essere produttivo. C'è il link a Todoist, il link a Readwise, che straconsiglio a tutti, il link a Udemy, il link a Coursera, cioè è lì. Quindi prendetele e andate a vedervele, perché altrimenti le faccio per niente e smetto di farle. No, scherzo, continuerò a farle. Però andate a vedervele, sono utili. Trovate in queste pagine anche link per supportare il podcast con magari i vostri acquisti su Amazon e quant'altro. Però sostanzialmente il punto è, io vorrei che il mio podcast fosse, diciamo, low maintenance. Per farlo low maintenance, intanto lo creo audio così lo potete ascoltare finché fate qualcos'altro. Due, vi creo gli appunti così non dovete prenderli mentre ascoltate. Più di questo, ragazzi, non so cosa fare. Quindi, vabbè, di nuovo, grazie Nicola che col tuo commento mi hai dato modo di ricordare questa cosa, perché, ripeto, mi ha stupito che uno che mi segue molto ha visto le show notes la settimana scorsa, dico, scusa, sono 2 anni che faccio show notes.
Utilissime. Grazie ancora a
Va
te.
bene, grazie, ciao Nicola.
A presto, ciao.
Ed eccoci qui, finita anche la storia di Nicola Pavesi. Abbiamo parlato della fase di crescita della sua azienda e di come sia passato dall'essere capo di se stesso a guida di un team di 25 persone. Abbiamo discusso del suo processo di selezione, di come sceglie i candidati, del vantaggio di essere in provincia e di come questo lo abbia aiutato a creare una nicchia per chi cerca lavoro in contesti più a misura di persona. Abbiamo parlato di come fare a trasmettere la propria cultura e i propri valori in un'azienda che cresce e quindi rischia di contaminarsi di culture diverse che potrebbero portare a cambiamenti non necessariamente voluti. Abbiamo anche parlato di un tema che ritengo centrale nelle grandi aziende, ovvero come far coesistere persone con background e competenze diverse all'interno di processi decisionali che richiedono input da parte di ciascuno di loro. Abbiamo parlato dell'importanza di investire sul lungo periodo in una relazione e sul mutuo beneficio. Abbiamo parlato di diversificazione di un business e di quanto sia importante conoscere i nostri clienti per dare loro ciò che vogliono, quando e come lo vogliono. Abbiamo visto come questo approccio sia anche identico nella costruzione di relazioni interpersonali di successo. E infine abbiamo parlato della necessità di licenziare il cliente quando genera dinamiche di lavoro malsane in azienda. So che dite che le mie pubblicità sono lunghe, ma poi scopro che alcuni di voi non sanno, ad esempio, che le show notes contengono tutti gli appunti di quello di cui parlo con gli ospiti. Quindi ascoltatele perché sennò vi perdete pezzi importanti. Supportare questo podcast vuol dire due cose. Uno, tenerlo vivo e darmi una mano a produrre contenuti di qualità sempre più alta. E due, significa che è anche un po' vostro. Quando lasciate una review, condividete un post, portate un amico nel mondo di Office of Cards o fate una introduzione per una possibile intervista, state contribuendo al podcast e questo significa che è anche un po' vostro. Quindi, come supportare? Primo modo, lasciando recensioni del libro su Amazon, magari raccontando quali parti vi sono piaciute o quali tecniche e consigli avete messo in pratica e hanno avuto impatto nella nostra vita. Come lo diciamo sempre, è importante dire quello che pensate, ma soprattutto è importante dire perché. in modo che la gente non legge una recensione che dice bel libro, che per carità va bene anche quella, ma non è il punto. Il punto è bel libro perché? Perché ritengo che sia bello, perché mi aiuta. Il secondo modo, recensione del podcast, sulla app che utilizzate per ascoltarlo. Io le leggo tutte e non potete capire la gioia che provo nel leggere le vostre parole. Magari potete commentare un episodio o una frase che vi ha colpito particolarmente. Suggerite persone che vorreste che io invitassi o temi che vorreste che io trattassi. Come avete visto nel caso di Nicola, io a volte intervisto anche gli ascoltatori quando hanno storie da cui c'è qualcosa da imparare. Il quarto modo sono i link nelle show notes, quindi di nuovo, appena avete finito di ascoltare l'episodio, andate a vedere le show notes. Come vi dicevo all'inizio, ho avuto modo di captare che alcuni di voi non le visitano. Le trovate su it.officeofcards.com/podcasts e qui trovate gli appunti che io ho preso per voi, così che voi possiate ascoltare il podcast anche in auto oppure quando correte. E in queste show notes trovate tutti i link discussi, i link utili a strumenti che magari vi rendono più produttivi, che rendono me più produttivo e che quindi condivido con voi. A volte questi link contengono codici di affiliazione e aiutano anche il podcast a crescere. Il quinto modo, prima di fare il vostro shopping su Amazon, mi raccomando, solo web, dall'app non funziona, passate appunto dalle show notes del podcast su it.officeofcards.com/podcasts e cliccate sul link di Amazon, oppure comprate uno dei libri che suggerisco nella sezione libri del sito, così aiutate voi stessi a crescere e aiutate il podcast, il tutto con un solo click. Recentemente io ho comprato un libro sull'essiccazione dei cibi e uno sull'uso del sifone. Come vedete mi sto complicando le mie tecniche di cucina. Il sesto modo è la vostra parola. Parlate del libro, parlate del podcast, parlatene con le persone che vi stanno a cuore. Amici, colleghi, parenti, leggetelo insieme a persone alle quali tenete e discutetene come in un book club. Taggate il libro o l'episodio che più vi ha colpito sui vostri profili social, in modo che il numero più alto possibile di persone possa beneficiare di questi contenuti. E il settimo, il più importante di tutti, mettete in pratica quello che avete imparato e dimostrate con i fatti che le cose di cui parliamo qui funzionano. Fate come Nicola e lavorate duro, sporcatevi le mani con l'inchiostro delle pagine gialle. Prendete i no dai vostri clienti, interni o esterni. Ci saranno sempre persone che vi diranno di no, persone più preparate di voi, più brave, più fortunate, più qualcosa. E ci saranno sempre persone che vi sbattono porte in faccia e che vi rendono la vita difficile. Ma nessuno mai deve lavorare più duramente di voi. Nessuno mai deve avere più tenacia e perseveranza di voi. Ed è una cosa che è sotto il vostro totale controllo. Vivete al massimo, spingete sull'acceleratore, fate quelle benedette 10 flessioni al giorno, quella dieta, quella slide. Ragionate sui motivi dei no che vi dicono e cambiate approccio. Decidete ora chi dovete diventare per avere successo e raggiungere gli obiettivi che vi siete prefissati. Oggi, non domani, inizia il vostro viaggio. Oggi, non domani. Vi auguro buon proseguimento di giornata e di settimana. Alla prossima!